Traccia numero 21. Civici Musei. Osserva sul lato orientale di Piazza Vittoria Martiri del 7 luglio la chiesa di San Francesco. Edificata nel 1272 da parte dei frati minori conventuali sulla preesistente dedicata a San Luca, serviva il contiguo Palazzo San Francesco, oggi sede dei Civici Musei, in cui i frati posero il convento. Il palazzo si sviluppa su tre piani attorno ad un chiostro centrale. Oltre alla spettacolare collezione Spallanzani, con la sua capacità tipicamente settecentesca di unire l'interesse per la natura alla ricerca del meraviglioso, ti segnalo al primo piano la Galleria Antonio Fontanesi, importante pittore paesaggista reggiano dell'Ottocento, che permette di seguire le vicende dell'arte reggiana dal 300 alla prima metà del 900. Nel 1995 il percorso si amplia nell'ala orientale del convento, consentendo l'esposizione di numerose opere dall'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. Al secondo piano è prevista la creazione della Galleria d'Arte Contemporanea, ideale proseguimento della Galleria Fontanesi, per seguire l'evoluzione dell'arte reggiana dal primo dopoguerra a oggi. Lo scrittore Ermanno Cavazzoni ha scritto a proposito dei pittori reggiani: c'è qualcosa che li distingue, i pittori reggiani, dai pittori di Parma, dai pittori di Modena, di Mantova. Io credo di sì, credo sia in conseguenza della visione in età scolastica dell'immenso capodoglio nero imbalsamato al Museo Spallanzani, col suo occhietto di vetro e l'odore tossico di formaldeide, una visione che condiziona la psiche di tutti i reggiani e che nei pittori ritorna ossessiva, anche se invisibile e per lo più insospettabile. Uno studioso di turbe infantili con prognosi artistica dovrebbe studiare il fenomeno. Il vero gioiello dei Civici Musei resta comunque un altro. Se al mondo esistesse un museo di tutti i migliori musei del mondo, difficilmente infatti potrebbe mancare la collezione museo settecentesca di Lazzaro Spallanzani. Nella prima saletta che precede la galleria sono esposti i suoi cimeli personali. Nelle vetrine quadretti realizzati con piante marine e l'erbario che gli appartenne, sulle pareti pannelli con disegni ricavati dalla composizione di tavole di atlanti zoologici. In tre armadi sono contenuti oggetti acquistati durante i viaggi in Turchia: tazze con coppe in filigrana d'argento, specchi, pipe, una tavola per il gioco della dama con tasselli e pedine in ambra, vasetti e pappagalli formati da conchiglie, pizzi e blocchi di minerali scolpiti. In un quarto armadio sono esposti quadretti con campioni di licheni e alghe. Nella galleria si snodano altre file di armadi contenenti materiali zoologici e petrografici. Il regno animale è suddiviso in sei classi: poppanti, uccelli, anfibi, pesci, insetti e vermi. Nei primi due armadi puoi osservare esemplari appartenenti ad alcuni degli ordini in cui si divide la classe dei poppanti, equivalente in parte ai mammiferi. Nel terzo sono esposti gli uccelli, nel quarto anfibi e rettili unificati nella classe degli anfibi. Selaci e teleostei costituiscono la classe dei pesci. La classe degli insetti è rappresentata da esemplari attribuiti all'ordine Apteri, gli attuali arachnidi e crostacei. In tre successivi armadi sono distribuiti i vermi, nei quali vengono riuniti molluschi, coralli e madrepore. Nell'armadio 17 sono esposti i fossili. Nei successivi si illustra il regno minerale. Ancora oggi pare incredibile che nel 700 sia vissuto un prete darwinista, così si definiva, che tagliava la testa a centinaia di lumache per vedere se poi la testa ricresceva. Un prete che conservava in vasetti feti e falli più o meno deformi, che si interrogava assiduamente su gravidanze e interruzioni di gravidanze. Nel 1777 l'abate ottenne la prima fecondazione artificiale della storia, usando uova di rana e di rospo. Ripeterà con successo l'esperimento su una cagnetta.